Briciole di Magistero. Quanto spesso negli ultimi tempi abbiamo dovuto assistere a devastanti effetti di calamità naturali: terremoti, maremoti, frane, cicloni, maltempo. Calamità spesso incoraggiate dall'uomo, da una dissennata gestione delle risorse. È 1958 quando Giovanni XXIII ricorda il dramma del terremoto di Messina, che a inizio secolo tanta impressione suscitò in Italia e nel mondo. Nel cinquantesimo di quella tragedia invia un radiomessaggio alla popolazione di Messina. In molti uomini e in molte donne era ancora vivissimo il ricordo del dramma.
Comprendiamo pienamente la commozione vostra in questo giorno, diletti figli. Noi che nel nostro animo ancora conserviamo vivo il ricordo dello schianto che sentimmo nel cuore quando giunse la notizia di quel tragico mattino del 28 dicembre 1908, in cui la furia devastatrice del terremoto si abbatté spietata su voi e sulla città sorella della opposta sponda, seminando lutti e rovine. Quel solo disastro bastò ad accomunare più rovine di qualsiasi cataclisma che la storia della vostra città dolorosamente ricordi. E allorché apparve la luce del giorno, uno spettacolo terrificante si presentò allo sguardo. Quello che poche ore prima era una delle più belle città d'Italia giaceva ormai irriconoscibile in una massa informe di macerie, come avvolta in un manto funereo che ricopriva una catomba di vittime, per le quali d'improvviso il letto si fece bara e tombò la casa. Un brivido di commozione percorse il mondo. L'Italia tutta pianse. Oh, come allora veramente poteva applicarsi per le due grandi città colpite il grido del profeta che la liturgia ricordava in quel giorno: vox in rama audita est, ploratus et ululatus multus, Rachel plorans filios suos, et noli consolari fia non sunt. Considerando tanta catastrofe, all'uomo non resta che chinare la fronte dinanzi agli imperscrutabili disegni di Dio, e pur non comprendendoli, ripetere: justus esse domine et rectum judicium tuum. Ma se la sventura che colpì la vostra città fu grande, grande pure fu lo spettacolo di abnegazione, di eroismo e di virtù che il vostro dolore seppe suscitare nel mondo intero in quei giorni. Vogliamo riferirci a quella grandiosa e meravigliosa opera di soccorso che strinse come in un sol cuore genti le più diverse, ricchi e poveri, umili e potenti. O ammirabile sapienza di Dio, che anche attraverso le prove più dure sa attuare i piani della sua infinita misericordia a favore di noi povere creature. Se la tragica sorte della vostra città ha saputo così affratellare gli uomini e suscitare tante energie di bene, se ha fatto rinascere in molti la fiducia nella bontà, se additerà per sempre l'esempio ammonitore di tanti eroismi di generosità, e di essi il mondo ha bisogno più che del pane materiale, ciò sta a provare che non inutile fu la prova, né in vano voi avete pagato il vostro tributo di dolore.
Gli zingari, spesso oggetto di pregiudizio in tanti paesi del mondo, sono portatori di una cultura di incontro e di scambio, non sempre pienamente compresa. Paolo VI riceve gli zingari d'Europa di diversi stirpi e provenienze, tutti accomunati dal desiderio di incontrare il Papa in quanto profondamente credenti. È il 26 settembre 1963.
Il saluto a voi, pellegrini perpetui, a voi esuli volontari, a voi profughi sempre in cammino, a voi viandanti senza riposo, a voi senza casa propria, senza dimora fissa, senza patria amica, senza società pubblica, a voi che mancate di lavoro qualificato, a voi che mancate di contatti sociali e che mancate di mezzi sufficienti, saluto a voi che avete scelto la vostra piccola tribù, la vostra carovana, come vostro mondo separato e segreto. A voi che guardate il mondo con diffidenza e con diffidenza siete da tutti guardati. A voi che avete voluto essere forestieri sempre e dappertutto, isolati, estranei, sospinti fuori da ogni cerchio sociale. A voi che da secoli siete in marcia e ancora non avete fissato dove arrivare e dove rimanere. Siete arrivati qua, qua siete convenuti, vi trovate fra voi e formate quasi un popolo, vi incontrate con noi e vi accorgete che questo è un grande avvenimento, quasi una scoperta. Comprendete, nomadi carissimi, il significato di questo incontro. Qui trovate un posto, una stazione, un bivacco, differente dagli accampamenti dove di solito fate tappa con le vostre carovane. Dovunque voi vi fermiate, siete considerati come importuni ed estranei e restate timidi e timorosi. Qui no, qui siete ben accolti, qui siete attesi e salutati e festeggiati. Vi capita mai questa fortuna? Qui fate un'esperienza nuova, trovate qualcuno che vi vuole bene, che vi stima, vi apprezza, vi assiste. Siete mai stati salutati durante le vostre interminabili escursioni come fratelli, come figli, come cittadini uguali agli altri, anzi come membri di una società che non vi respinge ma che vi accoglie, vi cura e vi onora? Che cosa significa questa novità? Dove siete arrivati? Siete arrivati innanzitutto in un mondo civile che non vi disprezza, non vi perseguita, non vi esclude dal suo consorzio. Dovete riconoscere che la società circostante è molto cambiata da quella che qualche decennio fa vi proscrisse e vi fece tanto soffrire. Senza odio per chi verso di voi fu spietato e crudele e fece vilmente morire tanti vostri simili, noi diamo un pensiero di cordiale ricordo agli zingari vittime delle persecuzioni razziali, preghiamo per i vostri morti e invochiamo da Dio, per i vivi e per i defunti, la pace, eterna per questi, terrena per tutti gli uomini di questo mondo. Sì, siate bravi e giusti e riconoscete che la società oggi è migliore e se voi preferite stare ai margini di essa e tollerate perciò tanti fastidi, essa però offre a tutti, a voi, la sua libertà, le sue leggi ed i suoi servizi.
Briciole di Magistero, cristiani ed ebrei, una fratellanza conquistata di recente. Si pronunciò su questo il concilio con il documento Nostra Aetate, ma la vera svolta, soprattutto umana, avvenne con la prima visita di un papa in una sinagoga nell'aprile del 1986 con Giovanni Paolo II. Da allora gli incontri, le visite reciproche anche si sono intensificati e le porte del Tempio di Roma sono tornate ad aprirsi più volte ai pontefici. 17 gennaio 2010.
Anche io in questi anni di pontificato ho voluto mostrare la mia vicinanza e il mio affetto verso il popolo dell'Alleanza. Conservo ben vivo nel mio cuore tutti i momenti del pellegrinaggio che ho avuto la gioia di realizzare in Terra Santa nel maggio dello scorso anno, come pure i tanti incontri con comunità e organizzazioni ebraiche, in particolare quelli nelle sinagoghe a Colonia e a New York. Inoltre, la Chiesa non ha mancato di deplorare la mancanza di suoi figli e sue figlie, chiedendo perdono per tutto ciò che ha potuto favorire in qualche modo le piaghe dell'antisemitismo e dell'antigiudaismo. Possano queste piaghe essere sanate per sempre.
Tutti ricordiamo il grande amore di Giovanni Paolo II per la montagna. Tra le cime dell'Adamello, nel luglio del 1988, a 70 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, il Papa polacco ricorda i caduti di tutti i conflitti che proprio fra quelle cime si svolsero sanguinosi, particolarmente in occasione proprio della Grande Guerra.
La messa celebrata su questo altare, collocato proprio dove correva la linea del fronte di guerra nel 1915-1918, è anche un ricordo e una preghiera di suffragio per tutti i combattenti che 70 anni fa su questi aspri giochi alpini furono feriti o andarono incontro alla morte, invocando la pace. Come è noto, questo paesaggio, ora così sereno ed elevante, fu teatro di terribili battaglie. Pensando agli aspri episodi di guerra avvenuti in questi luoghi e alle innumerevoli vittime colpite a morte nelle gole di queste montagne, sconvolte dall'odio e dalla violenza, si sente una profonda angoscia per la sorte di quegli uomini in balia dei crudeli rivolgimenti della storia. Ma dobbiamo anche ricordare che nell'immenso anfiteatro di questi ghiacciai e di queste vette, tra i quali ancora oggi si vedono trincee e fili spinati, steghe di granate e residui di materiale bellico, pur nello stridente contrasto delle rivendicazioni nazionali, era presente da ambo le parti il conforto e l'amicizia di Cristo, il Redentore, che nessuno abbandona e che tutti ama e vuole salvare per la vita al di là del tempo e della storia.